Iniziamo segnandoci nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora siamo nel cuore del nostro racconto, e siamo al capitolo, stasera riprendiamo dal capitolo 43 e fino a, partiamo dal capitolo, nel versetto 15. E ricordo che siamo appunto nel cuore perché c'è stato il primo incontro la volta scorsa, ricordate, fra i fratelli che vanno perché c'è la carestia, incontrano senza riconoscere Giuseppe che invece li, i dieci, no? Ricordate che Beniamino rimane con Giacobbe, perché Giacobbe non lo vuole lasciare, e incontrano Giuseppe che li riconosce senza essere riconosciuto, e inizia tutto un percorso, una strategia che Giuseppe cerca di mettere in atto, che vedremo anche stasera, che vuol portare a un incontro di fraternità che elabori quello che è successo. Nel senso che noi sappiamo, abbiamo tutto il racconto precedente, fratelli, c'è un termine, un autore dice uomini si nasce, fratelli si diventa. E in senso più profondo è vero, no? Cioè, è quello che noi sperimentiamo, cioè non basta nascere e avere lo stesso sangue per dire siamo fratelli, siamo chiamati a diventare fratelli. E soprattutto poi, come nell'esperienza di Giuseppe, questa fraternità tutta da costruire, che poi è segnata anche da quello che ogni generazione in bene e in fatica trasmette alla generazione successiva, e ogni generazione farà lo stesso con quella successiva, per cui sappiamo tutte le vicende, no? Le abbiamo viste senza stare qui a ripetere, Giacobbe, le due mogli, i figli, no? Le vicende, eccetera, eccetera. Per cui si parte con una situazione di non fraternità, di gelosia, che ha portato gelosia nei confronti anche del rapporto col padre, no? L'amore del padre preferenziale per appunto Giuseppe, che diventa invidia da parte degli altri dieci, e sappiamo eccetera eccetera. Per cui allora questo sto riprendendo questo per dire che allora il cammino che Giuseppe sta tentando di fare, di far fare ai fratelli, per vedere se da parte loro c'è anche un tentativo, un'elaborazione, un voler diventare fratelli. Cioè la fraternità non si impone. La fraternità non si impone. La fraternità si propone, si cerca di offrire in tanti gesti, in una benevolenza, e si aspetta che l'altro liberamente di fronte a questo possa dire sì o possa dire no. Giuseppe poteva rivelarsi subito, ma non sarebbe stato un fratello, sarebbe stato un padrone, temuto, lui che no, nell'Egitto è il secondo dopo il faraone, loro che sono migranti, che sono affamati, che hanno bisogno dell'Egitto, aver incontrato un Giuseppe che subito gli diceva no, eccetera, sarebbe stato no, molto probabilmente quello di subire no, questo ritorno di un fratello che loro pensano di aver ammazzato, no, che non sanno più neanche che fine ha fatto, e che di fatto nel cuore hanno venduto. Allora, questo per dire il percorso che Giuseppe tenta di fare è per saggiare, d'altra parte lui non sa a che punto sono, no? Per cui non sa se Beniamino è vivo, ricordate, no? Cioè loro gli hanno detto di sì che è rimasto col padre, ma lui non si fida giustamente dei fratelli. Per cui quello che i fratelli gli dicono è vero o è falso? Per cui li mette alla prova. E poi ricordate, non tornano subito, Non tornano subito perché anche Giacobbe dovrà fare un cammino. Giacobbe che dice, un momento, già una volta siete tornati senza uno, adesso vi volete portare anche il secondo? E fra l'altro sono dieci in qualche modo, dall'altra parte i due più amati, no? Quelli che gli ricordano la moglie amata che è morta. E per cui del tempo passa. E ricordate che Simeone è prigioniero in Egitto, per cui del tempo passa, e allora anche lì, Giuseppe, questo tempo che passa, gli vengono tante, perché sta passando? Perché non tornano? Avranno abbandonato anche lui? Per cui allora, dopo tanto tempo tornano, sappiamo perché la carestia non finisce, e a un certo punto Giacobbe, rispetto al fatto di morire, dice tornate in Egitto e allora sarà Giuda, ricordate, che aiuterà il padre in qualche modo a staccarsi dal figlio, a elaborare un amore più autentico, no? Che non sia la bramosia della paura che porta a voler tenere legato il figlio, no? Ma a lasciarlo andare, no? Affidandolo ai suoi fratelli, di cui non si fida neanche Giacobbe, però che in qualche modo. E allora, ecco, quindi si ritornano, c'è la vicenda del denaro, no? Ricordate questo denaro che viene rimesso da Giuseppe nelle sacche e che sarà, che da una parte interpretavamo come un segno, no? Cioè da parte di Giuseppe di dire guardate il debito non è chiuso, i giochi sono ancora aperti, non avete chiuso il debito. E dall'altra parte questo denaro che sarà trovato nelle sacche sarà, come dire, in qualche modo da parte di Giacobbe la lettura di dire ma allora sto grano che avete portato, e qui ci sono i soldi, no? Avete venduto vostro fratello Simeone. E quindi no, queste vicende. E a un certo punto vediamo che Giuda, sarà lui che farà un discorso molto più forte al padre, da padre a padre, tutte le sue vicende legate ai suoi figli, ricordate il capitolo 38, no, che è molto forte, e allora lui è figlio di Giacobbe, però anche lui è padre a sua volta. E allora da padre a padre no, lo aiuta in qualche modo a lasciare andare Beniamino. Quindi, versetto 15, gli uomini presero dunque questo dono, il doppio del denaro, e anche Beniamino si avviarono, scesero in Egitto e si presentarono a Giuseppe. Quando Giuseppe vide Beniamino con loro, disse al suo maggiordomo, conduci questi uomini in casa, macella quello che occorre e apparecchia, perché questi uomini mangeranno con me a mezzogiorno. Vedete, continuano i segni che Giuseppe cerca di dare ai fratelli perché i fratelli colgano qualcosa, perché appunto arrivano della gente che sono semplicemente persone che vogliono comprare del grano e tornarsene. Già questo gli ha fatto tutto sto casino perché li ha accusati ingiustamente, poi questi sono andati a dire che hanno un altro figlio, un altro fratello, eccetera, eccetera, questo gli ha messo questa condizione, o tornate col vostro fratello, oppure io non vi credo che siete delle spie, eccetera, eccetera. E arrivano la seconda volta e questo li invita a pranzo, a casa sua, in una intimità, non dovuta, no? In questo rapporto, diciamo, di natura più commerciale. E mangeranno con me a mezzogiorno. Quell'uomo fece come Giuseppe aveva ordinato e introdusse quegli uomini nella casa di Giuseppe. Ma essi si spaventarono, perché venivano condotti in casa di Giuseppe e si dissero, a causa del denaro rimesso l'altra volta nei nostri sacchi, ci conducono là per assalirci, piombarci addosso e prenderci come schiavi con i nostri asini. Vedete questa situazione, no, in cui non hanno sotto controllo, cioè ci sono delle cose che non capiscono. Ricordate già il fatto stesso quando prima di arrivare da Giacobbe si erano fermati, uno aveva aperto la sacca e aveva trovato il denaro, no? E aveva detto qui c'è un mistero di Dio, cioè come dire c'è Dio che ci vuol dire qualcosa. E adesso questo fatto che questo signore li accoglie a casa sua, No? E naturalmente quando noi siamo in una condizione che non riusciamo più a padroneggiare, le paure hanno la voce più forte. No? Per cui è stranissimo che questo qui ci invita a casa sua a mangiare, ma perché nell'intimo, lì nell'intimità della casa dove non ci vede nessuno, ci assalirà, ci faranno fuori, no? Ci piomberanno. E poi ricordate che ci assalirà, ci piomberà addosso, eccetera. Uno proietta anche un po' il proprio vissuto. Ricordate che c'è quella situazione in qualche modo rimossa, ma come sapete, come gli psicologi ci possono magari anche dire di più, le rimozioni non risolvono, no? le cose che rimangono, continuano a parlare, continuano a muovere, no? Allora si avvicinarono, vedete, allora prima di arrivare vanno dal maggiordomo, no? E dicono nella casa di Giuseppe, parlarono con lui all'ingresso della casa e dissero: perdona mio signore, noi siamo venuti già un'altra volta per comprare i viveri. Quando fummo arrivati a un luogo per passarvi la notte, aprimmo i sacchi ed ecco, il denaro di ciascuno si trovava alla bocca del suo sacco, proprio il nostro denaro con il suo peso esatto. Vedete, no? Come dire, loro vanno subito a dire: guarda, è successo questo, cioè, no? Noi ora l'abbiamo portato indietro e per acquistare i viveri abbiamo portato con noi altro denaro. Non sappiamo chi abbia messo nei sacchi il nostro denaro. Vedete, subito, di per sé loro sono stati invitati a pranzo. Sì, non è usuale che alcuni che vanno semplicemente, no, siano invitati a pranzo dal gran visir, chiamiamolo così, non è il nome esatto, ma no, dal numero due. Però immediatamente la cosa è di no, subito scusarsi, no, di qualcosa che... Ma quelli disse: state in pace, non temete. Il vostro Dio, il Dio dei vostri padri, vi ha messo un tesoro nei sacchi. Il vostro denaro lo avevo ricevuto io. Vedete, il maggiordomo gli dice: non temete, c'è un mistero che ha a che fare con Dio. Non se ne parla molto, come sappiamo, e Dio non parla in questo racconto di Giuseppe, eh? Ma loro stessi l'avevano detto, no? Quando hanno trovato il denaro, che qui c'è qualcosa che ha a che fare con Dio, no? E che vedete è un po' un senso di un Dio che opera nelle nostre storie, no? Che anche nelle situazioni in cui non comprendiamo, lui non capiamo che cosa sta accadendo, ma lui ci sarà. Noi speriamo che ci sarà, noi crediamo che ci sarà. Forse noi come generazione, come anche tempo che viviamo, non abbiamo più tanto questo senso, no? Forse le generazioni che ci hanno preceduto avevano un po' più un senso religioso tradizionale, eccetera, ma di fatto, no? Anche il semplice dire dei nostri nonni: allora settimana prossima, se Dio vorrà, no? Noi non lo diciamo più assolutamente, noi settimana prossima, quando? L'anno prossimo, quando? Fissiamo la data? Ok, subito cominciamo a organizzare, perché in qualche modo pensiamo di avere in mano il nostro tempo, pensiamo di avere in mano la nostra vita e il nostro tempo, per cui lo organizziamo, sì, tranquillo, abbiamo l'agenda, no, eccetera. E più l'agenda è piena, più ci sentiamo vivi, perché significa che stiamo... E c'è un'altra dimensione, no, di un'altra impostazione che qui ancora testimonia, no? Cioè che non capiamo, no? Il maggiordomo gli dice, mentendo, e gli dice: no, tranquilli, sto denaro, cioè, il vostro denaro me l'avete dato, l'ho ricevuto io, quest'altro denaro non so cos'è, mentendo, lui sa bene cosa l'ha messo lui nei sacchi, no? Dice: sarà Dio. C'è qualcosa, c'è una parola di Dio che non capiamo qual è. E condusse loro Simeone. Vedete, Simeone è liberato e viene condotto. Quell'uomo fece entrare gli uomini nella casa di Giuseppe, diede loro dell'acqua perché si lavassero i piedi e diede il foraggio ai loro asini. Vedete, ritorna questo gesto del lavarsi i piedi, no? Cioè, che era il gesto di accoglienza. Si andava coi sandali, si andava... Per cui... attenzione, gli davano dell'acqua perché loro si lavassero i piedi, e così farà Abramo. Quando ogni tanto vedete delle immagini degli tre angeli, mambre, no? con Abramo che gli sta lavando i piedi, no, è sbagliato, nella Bibbia non c'è scritto che... perché era il gesto degli schiavi. Questo ci, naturalmente ci dà delle risonanze ancora più forti sul fatto che Gesù invece si metterà a lavare i piedi. No, non, perché era il gesto degli schiavi. E pensate, anche Israele nella sua tradizione diceva: noi siamo un popolo libero, Dio non ci chiede di lavargli i piedi. Noi siamo liberi. E vedete anche qui, nell'acqua, lavatevi i piedi. E si prepararono il dono nell'attesa che Giuseppe arrivasse a mezzogiorno. Ricordate, c'è un dono che Giacobbe gli manda. Mettete nei vostri bagagli, il versetto 11, i prodotti più scelti della terra e portateli in dono a quell'uomo, i prodotti più scelti della terra, le primizie, e potremmo dire no, oggi nelle eccellenze alimentari della nostra Puglia, e poi ancora un po' di balsa, un po' di miele, resina e laudano, pistacchi e mandorle. Quindi il dono di Giacobbe per quell'uomo, attenzione a questa cosa, il dono di Giacobbe per quell'uomo. Quando Giuseppe arrivò in casa, gli presentarono il dono che avevano con sé e si prostrarono davanti a lui con la faccia a terra. Cosa vi ricorda questo? Il sogno. Ricordate il sogno, no? Il sogno di questo figlio che aveva ricevuto in dono dal padre la tunica, no? E questo sogno di covoni che davanti al suo covone si inchinano, si prostrano, no? E vedremo che Giuseppe già allora non sapeva come interpretare e non era ancora pronto, e anzi con i suoi fratelli e loro stessi di fronte a questa cosa l'avevano interpretato dicendo: tu vuoi dominare su di noi. Vedremo come il sogno si realizzerà in un fratello che non domina sugli altri e al centro, ma per dargli la vita. E allora egli domandò loro come stavano e disse: sta bene il vostro padre, vecchio padre di cui mi avete parlato? Vive ancora? Risposero: il tuo servo, nostro padre, sta bene, è ancora vivo. E si inginocchiarono prostrandosi. E letteralmente, quando noi cioè, ne troviamo sta bene, in ebraico sarebbe e pace. Interessante questo, no? Perché il bene è la pace, lo shalom. Quindi è nello shalom. Vi ricordate che era anche quello che Giacobbe aveva chiesto a Giuseppe mandandolo a trovare i suoi fratelli proprio all'inizio? Va a vedere come stanno i tuoi fratelli, cioè va a vedere la pace dei tuoi fratelli, com'è il loro shalom. E dice: e pace per il vostro vecchio padre? Risposero: pace per il tuo servo, nostro padre sta bene, è ancora vivo. E si inginocchiarono prostrandosi, vedete di nuovo, ancora una volta. Egli alzò gli occhi e guardò Beniamino suo fratello. Figlio della stessa madre, disse: è questo il vostro fratello più giovane di cui mi avete parlato? E aggiunse: Dio ti conceda grazia, figlio mio. E naturalmente il testo poi ci dice, noi, però possiamo già immaginarlo qual è il sentimento e qual è la commozione, no, che Giuseppe sta provando nel vedere suo fratello Beniamino, no? E fra l'altro notate, no, che lui domanda agli altri: è questo il vostro fratello più giovane? E loro non rispondono, non si sa se ancora, no? Cioè, in qualche modo per dire: questo qui è vostro fratello? Perché, come dire, 10 e i due, no? 10, cioè lui ha sperimentato un tentare di essere fratelli escludendo qualcun altro, escludendo qualcun altro. E adesso sta, in qualche modo gli domanda: ma questo qui, che è mio fratello, no, della stessa madre, il vostro fratello? Lo riconoscete come fratello? Lo accogliete come fratello? Credo che sia interessante anche cogliere, però semplicemente ve lo metto lì come riflessione che come cristiani siamo chiamati a fare, no? Sulle dinamiche a volte identitarie di famiglia, no? Di patria, nazione, che in qualche modo escludono chi non fa parte di questa famiglia di sangue, no? Di cui in questo tempo naturalmente sappiamo che se ne parla in tanti modi. E l'altro giorno sono state ieri è stata delle leggi razziali del 38, che di per sé è una cosa che mi dispiace, cioè io l'ho scoperto perché, nel senso che vivendo alcuni anni, tanti anni fa a Gorizia, non si ricorda mai che già delle leggi in qualche modo razziali erano quelle che nel 28 si erano fatti contro gli sloveni che vivevano nell'Italia d'allora. L'Italia d'allora arrivava fino a Lubiana, no? E furono fatte delle leggi per cui non si poteva più parlare sloveno e non si poteva neanche più insegnare sloveno, e lo sloveno ai bambini lo insegnavano i parroci sloveni durante le ore di catechismo in segreto. Vabbè, per dire, ok, sempre questo essere noi escludendo l'altro. Dio ti conceda grazia, figlio mio, e Dio ti salvi, Dio ti... È strano questo figlio mio, no? Per te è suo fratello. Il fatto è che in ebraico è beni, ben è figlio, e i mio, beni. Però beni è anche l'accorciamento, come si può dire, come si dice? La forma contratta, cioè di Beniamino. Di Beniamino. Allora lui, no, Giuseppe, se lo lascia scappare dal cuore, chiamandolo in maniera così, no, eccetera. E vedete, è un altro messaggio, è un altro segnale che manda, no? E ancora Beniamino non lo coglie, neanche Beniamino lo riconosce, no? Però lui manda un altro segnale. Come dire, in fondo anche questo, il tentativo di superare i muri, cosa si può fare? Per creare fraternità, mandare segnali di disponibilità, di benevolenza, no? Sperando che l'altro li colga. E notate, Giuseppe si affrettò a uscire perché si era commosso nell'intimo alla presenza di suo fratello e sentiva il bisogno di piangere. E in ebraico letteralmente questo commosso sarebbe aveva le viscere ardenti. La commozione ha a che fare con le viscere. Anche qualche volta i profeti parlano di questo amore di Dio che ha a che fare con le rachamim, cioè quasi, no, le viscere uterine, di quell'amore profondo che voi donne, no, potete sperimentare di chi viene da voi, no, eccetera. E allora lui è sconvolto dentro, cioè il suo stato è veramente, no? Però vedete, ancora sente che non può rivelarsi, per cui in fretta esce perché sentiva il bisogno di piangere. Entrò nella sua camera e pianse. Poi si lavò la faccia, uscì e facendosi forza ordinò: servite il pasto. Fu servito per lui a parte, per loro a parte e per i commensali egiziani a parte, perché gli egiziani non possono prendere cibo con gli ebrei, ciò sarebbe per loro un abominio. Presero posto davanti a lui dal primogenito al più giovane, ciascuno in ordine di età. E si guardavano con meraviglia l'un l'altro. E notate come il narratore non è che dice poi e andarono a pranzo, punto, no? Ma il narratore ci dice che intanto si siede Giuseppe da una parte, qui è tutto pensato da Giuseppe, no? Il gruppo dei fratelli da un'altra e gli egiziani da un'altra. E poi questo fatto che lui stabilisce i posti mettendo dal primogenito e poi gli altri. Vedete, sono segnali, no? Tant'è vero che loro esitano, Dice, si guardavano con meraviglia l'un l'altro, letteralmente potrebbe essere gli uomini, quegli uomini esitarono, ognuno guardando il suo compagno. Come Giuseppe può sapere esattamente qual è, no? Il posto di nascita, eccetera? Egli fece portare loro porzioni prese della propria mensa, e poi anche il fatto che lui siede a parte, no? Perché allora ci siamo, il narratore ci dice, gli egiziani non possono mangiare con gli ebrei perché per loro sarebbe abominio. Ma perché Giuseppe non mangia con gli egiziani? No? Cioè, nel senso come messaggio, no? Agli occhi dei fratelli, vedere che, va ok, è chiaro che gli ebrei, gli egiziani non vogliono stare con noi perché eccetera, eccetera, ma Giuseppe, cioè questo signore dell'Egitto è egiziano, perché non mangia con gli egiziani? No? E poi fece portare loro porzioni prese dalla propria mensa, un altro segno. Le porzioni sono della sua mensa, come per dire, e come sappiamo mangiare dello stesso cibo dice, no? In qualche modo vuole dire comunione, relazione. Giuseppe le sta tentando, Sembra che i fratelli siano un po' tosti di testa, perché dice, no? E poi, ma la porzione di Beniamino era 5 volte più abbondante di quella di tutti gli altri. E con lui bevvero fino all'allegria e si inebriarono con lui. Non capiscono e si ubriacano, no? Cioè, quindi, cioè, questo non so se è un po' più, non so come sarebbe andata con voi donne, questa, noi uomini, no? E anche questa cosa, no, della predilezione per Beniamino avrebbe dovuto far pensare, no? Questa cosa della predilezione per Beniamino, ma non capiscono. E allora, capitolo 44, diede poi quest'ordine al suo maggiordomo: riempi i sacchi di quegli uomini di tanti viveri quanto ne possono contenere e rimetti il denaro di ciascuno alla bocca del suo sacco. Vedete, il debito rimane aperto, le cose non si sono chiuse, perché per loro, no, cioè, ok, si è fatti sta magnata, si è fatti sta bevuta, sono andati un po' così, con questo che li ha presi così tanto in simpatia, e adesso sono pronti, si caricano, no, no, e a tornarsene dal loro padre felici e contenti e a chiudere questa vicenda. E allora il denaro di nuovo viene dato, cioè dire, la vicenda non è chiusa. E metterai la mia coppa, la coppa d'argento, alla bocca del sacco del più giovane, quella di Beniamino, insieme con il denaro del suo grano. Quello fece secondo l'ordine di Giuseppe. Alle prime luci del mattino, questa espressione è la prima volta che esce in tutto il racconto, nel senso che fino adesso l'unica indicazione temporale era questo pranzo a mezzogiorno, questa era l'unica indicazione temporale, e adesso il narratore per la prima volta dice alla luce del mattino. Di per sé a Boker Or potrebbe essere anche tradotta con il mattino e luce. Quindi, come dire, il narratore ci sta suggerendo che qualcosa sta arrivando, che la luce arriverà, no? Quegli uomini furono fatti partire con i loro asini. Erano appena usciti dalla città e ancora non si erano allontanati quando Giuseppe disse al suo maggiordomo: su, insegui quegli uomini, raggiungili e di loro, perché avete reso male per bene? Non è forse questa la coppa in cui beve il mio Signore per mezzo della quale egli suole trarre i presagi? E la coppa del re o la coppa di un signore importante era anche quella, come sappiamo, dove si facevano in qualche modo dei presagi, gli oracoli, no, cioè i fondi del caffè. Noi non so se ci avete mai provato. No, di quelli che leggono i fondi del caffè. Allora, in qualche modo, no, cioè, e allora, questo per dire che voi avete fatto, saranno accusati di aver fatto una cosa di nascosto, non sapendo, prendendo fra l'altro anche l'oggetto attraverso cui il Signore sa, vede, per cui lui ha visto che cosa avete fatto, anche se voi l'avete fatto di nascosto. E avete fatto male a fare così. Notate, riprendendo la stessa tattica del primo incontro, no? Il primo incontro li aveva accusati ingiustamente, no? Cioè di essere delle spie, di essere venuti di nascosto col pretesto di comprare per vedere la nudità del paese, i punti deboli del paese. In ebraico, letteralmente, la nudità del paese. Ma anche in quello, certamente metterli in una situazione così sgradevole è un tentativo, di far elaborare qualcosa, no? Che loro si portano dentro. Perché loro la nudità del fratello l'hanno vista quando l'hanno spogliato e l'hanno messo nel buco per poi venderlo. E infatti, no, lì erano venuti fuori, perché questa cosa qua, no, in tutte quelle, come dire, giustificazioni ancora non richieste. Quindi allora è come, veramente come Giuseppe è un po' come un medico che deve incidere. In qualche modo sapendo di procurare, di mettere in disagio e del male, ma nella speranza che questo possa far venire fuori il veleno, no? E allora dice: egli li raggiunse e ripeté loro queste parole. Quelli gli risposero: perché il mio Signore dice questo? Lontano dai tuoi servi il fare una cosa simile. Ecco, se ti abbiamo riportato dalla terra di Canaan il denaro che abbiamo trovato alla bocca dei nostri sacchi, come avremmo potuto rubare argento o oro dalla casa del tuo padrone? Quello dei tuoi servi, presso il quale si troverà, sia messo a morte, e anche noi diventeremo schiavi del mio Signore. Allora, attenzione, notate una cosa, no? Appunto, vengono accusati, loro immediatamente dicono, si giustificano, dicendo: guarda, assolutamente, no, lontano dai tuoi servi di fare una cosa simile, cioè restituire del male avendo ricevuto del bene. E se ti abbiamo trovato, riportato dalla terra di Canaan il denaro che abbiamo trovato, eccetera, eccetera, salto, potuto rubare argento e oro. Quello che i tuoi servi, presso i quali si troverà, sia messo a morte, e anche noi diventeremo schiavi del mio Signore. E, fra l'altro, questa scena ce ne ricorda un'altra simile, dove però veramente c'era stato un furto. Vi ricordate dove? Sempre nella Genesi, l'abbiamo letto un po' di incontri fa. Chi erano coinvolti quella volta? Era coinvolta Giacobbe con Lia e Rachele, cioè quando Giacobbe se ne va un po' di nascosto dal Labano, il suo suocero, vi ricordate che Rachele cosa fa? Prende quelle statuine, i lari, no? Chiamiamoli così, e li porta via. E allora Labano li insegue e gli dice: non solo te ne stai andando come un ladro, ma siete dei ladri, mi avete rubato queste cose, eccetera. E Giacobbe, che non sa che la moglie amata ha fatto questo, dice delle parole molto pericolose, perché lui, sentendosi sicuro di che lui non l'ha fatto, pensa che nessuno è il suo colore, cosa dice? Assolutamente no, se qualcuno l'avrà fatto sarà messo a morte, sta mettendo a rischio la morte, di morte, la sua amata. E vi ricordate che la cosa come va poi? Che Labano va nella tenda dove stava Rachele. Rachele era seduta e si era messa i lari sotto la sua seduta, diciamo così, e dice al padre, dice: perdonami se non posso alzarmi perché ho quello che le donne hanno regolarmente, no? E il padre non la fa alzare, vabbè, dice, vabbè, cerca e non trova, no? Quindi qui ricorda qualcosa di quel genere, no? E anche qui, vedete, loro dicono una parola pericolosa perché dicono, si sentono tanto sicuri che dicono, se qualcuno si sarà trovato, no, sarà messo a morte. Però dicono qualcosa di diverso, un passo in avanti, vedete? Cioè una parola di solidarietà. Anche noi diventeremo schiavi del mio Signore. È un passaggio importante. Rispose: bene, come avete detto, così sarà. Ecco, colui presso il quale si troverà la coppa diventerà mio schiavo e voi sarete innocenti. E vedete, il maggiordomo, loro cosa dicono? Vabbè, se così uno sarà messo a morte, noi diventeremo tutti schiavi. Il maggiordomo dice, no, se avverrà così, uno, il colpevole sarà schiavo, e voi sarete innocenti, potrete andarvene tranquillamente. Vedete, messi a prova la solidarietà. Cioè, saranno veramente solidali? Loro in fondo, anche lì, la loro vicenda era di far fuori uno dei fratelli e tirarsi fuori, no? Adesso invece stanno dicendo che faranno il contrario. Ciascuno si affrettò a scaricare a terra il suo sacco e lo aprì. Quello gli frugò, cominciando dal maggiore e finendo col più piccolo. Interessante anche questa cosa, no? Cioè, uno a uno, uno a uno, no? E quindi pensate, stanno finendo, ne manca solo uno, non si è trovato per niente, solo Beniamino che non lo sarà, e la coppa fu trovata nel sacco di Beniamino. Allora essi si stracciarono le vesti, ricaricarono ciascuno il proprio asino e tornarono in città. Ricordate che chi si stracciò le vesti? Si stracciò le vesti Ruben, quando andando a vedere nella cava, nel buco dove avevano messo Giuseppe, non lo trova più, e si stracciò le vesti. E poi si stracciò le vesti Giacobbe, quando gli portarono la tunica insanguinata, dicendogli, riconosci, di chi è questa tunica? No? E lui stracciò le vesti. Guardate che lo stracciarsi le vesti è, come dire, non reggere più il dolore, non reggere più lo sconcerto, non reggere più la situazione esistenziale, no? Per cui uno si straccia le vesti, che durerà ancora come gesto, pensate, fino a Gesù, no? Ricordate che il sommo sacerdote di fronte a lui si straccerà le vesti, non per dolore, ma per lo sconcerto di vedere uno che già è deciso che lo ammazzeranno, che osa dire che lui è il figlio di Dio, il figlio dell'Altissimo. Facendo, fra l'altro, senza volere, un gesto che era proibito al sommo sacerdote. Nel libro del Levitico c'è scritto che mai il sommo sacerdote si straccerà le vesti. Perché essendo il sommo sacerdote, essendo l'istituzione più forte, non poteva mai in qualche modo doveva reggere. Però lo fa senza volerlo e profeticamente, come qualcuno poi sottolinea, lo fa perché davanti a lui c'è il nuovo sommo sacerdote. No. Non nella linea del culto, ma nella linea esistenziale, no? Che è il Cristo che offre se stesso. Giuda e i suoi fratelli vennero nella casa di Giuseppe, che si trovava ancora là, e si gettarono a terra davanti a lui. Giuseppe disse loro, che azione avete commesso? Non vi rendete conto che un uomo come me è capace di indovinare? Giuda disse, che diremo al mio Signore? Come parlare? Come giustificarci? Interessante, sempre Giuda, no? È lui che ha fatto il cammino, è lui che ha fatto la promessa al padre dicendo no, io mi metto nelle tue mani come un pegno, no? Se non te lo ricondurrò. E allora dice come Dio stesso, notate, Dio stesso ritorna, no? Ha scoperto la colpa dei tuoi servi. Eccoci schiavi del mio Signore, noi e colui che è stato trovato in possesso della coppa. Notate la colpa, no? È interessante, siamo tutti colpevoli, no? Ma forse finalmente Giuda per la prima volta può dire davanti a pubblicamente che siamo tutti colpevoli. Di quella colpa che è stata sempre rimossa, nascosta, non si poteva dire, che non doveva venire alla luce, no? Che veniva, cioè. E chi giocava di fondo, no, nelle relazioni tra loro, adesso finalmente, no, è come se lui può dirla, noi siamo colpevoli. Nell'immediato di quello che, no, sono stati accusati, ma nel profondo di aver, ecco, di aver restituito male invece che bene, no? Di aver dato male al bene, di aver scelto vie di male, perché Dio stesso ha scoperto la colpa dei tuoi servi. Vedete, ci stanno accadendo delle cose che non comprendiamo, no? E di mezzo c'è Dio, è Dio che ci sta conducendo, no, a questo. E allora eccoci schiavi del mio Signore. Ed è interessante anche qua, no? Il maggiordomo li aveva messi alla prova dicendo: uno sarà schiavo, il più piccolo che sarà trovato così, gli altri, voi siete liberi, andate. Invece tornano e si dicono: noi saremo schiavi. Ma egli rispose: lontano da me fare una cosa simile. L'uomo trovato in possesso della colpa, quello sarà mio schiavo. Quanto a voi, tornate in pace da vostro padre. Interessante che Giuseppe dice: no, 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 questo assolutamente, cioè, no, come dire, l'uomo, ecco, Beniamino, e voi tornate in pace da vostro padre. Interessante, Beniamino è il padre, e Giacobbe. Sono quelle persone, la relazione tra loro che sulla quale Giuda si è impegnato, no? Che ha permesso a loro finalmente di tornare in Egitto, cioè, come dire, che ha a che fare con la loro possibilità di vita. E allora li mette alla prova, dicendo: lui sarà mio schiavo, quanto a voi potete tornare? E allora Giuda gli si fece innanzi e disse: perdona, mio Signore, si è permesso al tuo servo di far sentire una parola agli orecchi del mio Signore. Non si accenda la tua ira contro il tuo servo, perché uno come te è pari al Faraone. Vedete, lui fa una supplica, e cercando di, appunto, adesso di porre i motivi, no, di questa supplica che fa sentendosi colpevole. Il mio Signore aveva interrogato i suoi servi: avete ancora un padre o un fratello? E noi avevamo risposto al mio Signore: abbiamo un padre vecchio e un figlio ancora giovane, nato lì in vecchiaia. Il fratello che aveva è morto, ed egli è rimasto l'unico figlio di quella madre, e suo padre lo ama. Vedete, finalmente anche qui si riprende il fratello morto, no? Tu avevi detto ai tuoi servi, e poi ecco questa cosa di questo rapporto particolare: uno è morto, l'altro, che è l'unico figlio della madre che amava, il padre lo ama. Tu avevi detto ai tuoi servi: conducetelo qui da me, perché possa vederlo con i miei occhi. Noi avevamo risposto al mio Signore: il giovinetto non può abbandonare suo padre, se lascerà suo padre, questi ne morirà. Ma tu avevi ingiunto ai tuoi servi: se il nostro fratello minore non verrà qui con voi, non potrete più venire alla mia presenza. Fatto ritorno dal tuo servo, mio padre, gli riferimmo alle parole del mio Signore. E nostro padre disse: tornate ad acquistare per noi un po' di viveri. E noi rispondemmo: non possiamo ritornare laggiù, solo se verrà con noi il nostro fratello minore andremo, non saremo ammessi alla presenza di quell'uomo senza avere con noi il nostro fratello minore. Allora il tuo servo, mio padre, ci disse: voi sapete che due figli mi aveva procreato mia moglie. Uno partì da me e dissi: certo, è stato sbranato. Vedete come, fra l'altro, sta dando a Giuseppe delle informazioni che Giuseppe non sapeva, no? Non sapeva come il padre aveva reagito a quella notizia, non sapeva che cosa il padre aveva colto della sua scomparsa, no? E quindi che è stato sbranato da Belve, ricordate anche tutta quell'ambiguità, no? Belve, che in qualche modo Giacobbe, che non era uno stupido, aveva intuito che potevano essere uomini e non animali. E dice: da allora non l'ho più visto. Se ora mi porterete via anche questo e gli capitasse una disgrazia, voi fareste scendere con dolore la mia canizie negli inferi. Ora, se io arrivassi dal tuo servo, mio padre, e il giovinetto non fosse con noi, poiché la vita dell'uno è legata alla vita dell'altro, non appena egli vedesse che il giovinetto non è con noi, morirebbe. I tuoi servi avrebbero fatto scendere con dolore negli inferi la canizie del tuo servo nostro padre. Interessante, no? Che gli sta intanto ponendo questa cosa di questa relazione particolare, no? Che c'è tra il padre questo figlio che è il figlio della figlia amata, che ne aveva, della moglie amata, che ne aveva dato due, uno è morto, eccetera, no? E allora, e di come appunto io non posso tornare, come dire, senza l'uno, perché l'altro morirebbe, no? Cioè, lo ama così tanto che l'altro morirebbe. E questa relazione tra questo padre e questo figlio non è più un problema per me. Ricordate, all'inizio è quello il problema. Il fatto che il padre ama in modo particolare un figlio è motivo di invidia. Qui Giuda invece, come dire, vuole custodire il padre e questo suo fratello nella loro relazione, no? Cioè dove in qualche modo il dono dell'altro, la relazione anche dell'altro, non è più motivo per me di invidia, di sentirmi di meno. E guardate, questo è interessante, no? Anche come cammino di fraternità, no? Perché per noi tante volte le cose particolari, le amicizie particolari, ma quello più amico, no? È sempre, no? Esclusione, confronto e dolore, no? Ma ecco, una fraternità che permetta di poter essere se stessi con i doni, con le relazioni, no? E senza che questo ci allontani, dice un altro cammino, no? Che l'amore del padre per il figlio non è più motivo per me di invidia. Anzi, dice, se ora arrivassi dal padre, scusate, devo ritrovare il... Ecco, ma il tuo servo si è reso garante del giovinetto presso mio padre dicendogli: se non te lo ricondurrò, sarò colpevole verso mio padre per tutta la vita. Ora lascia che il tuo servo rimanga al posto del giovinetto come schiavo del mio signore, e il giovinetto torni lassù con i suoi fratelli. Pensate, anche questo è un passaggio forte, no? Che Giuda fa, cioè quello di offrirsi al posto del fratello, che in qualche modo io metto in gioco la mia vita perché l'altro possa vivere, e possa vivere nella relazione, perché non c'è in gioco solo la vita di Beniamino, no? C'è in gioco la vita di Beniamino con il padre, no? Cioè, che attenzione, ricordate, anche il padre ha dovuto fare un cammino, perché cioè poter arrivare a, come dire, la predilezione senza esclusione, perché la predilezione escludendo è bramosia, è morte, cioè l'amore di Beniamino, di Giacobbe verso Beniamino non lo vuole mollare, non è un amore che fa vivere il figlio. Allora come si può in qualche modo avere una predilezione che non escluda l'altro, che non escluda il fratello, no? E allora lui arriva a dire: prendi me, rimango io al suo posto. Dice: ora lascia che il tuo servo rimanga al posto del giovinetto come schiavo del mio signore. Il giovinetto torni lassù con i suoi fratelli. Notate, no? Torni lassù con i suoi fratelli. È bello, perché questo significa anche poter rimettere Beniamino, che Giuda ha fatto tutto un lavoro per farlo mollare al padre. Ha fatto tutto un lavoro per farlo mollare al padre, no? E quindi per farlo diventare anche finalmente fratello. E gli altri che possano accoglierlo come fratello. Perché come potrei tornare da mio padre senza avere con me il giovinetto? Vedete, è come se Giuda, anche qua, in questa supplica, gioca sul fatto che questo signore egiziano, che lui non ha riconosciuto, però se tanto è interessato di suo padre, come è stato il vecchio padre, se è interessato di... No, noi gli abbiamo raccontato la nostra famiglia e lui ci ha rotto le scatole perché ci ha costretti a tornare con l'altro, no? Quindi questi affari di famiglia gli stanno a cuore, no? Per cui se io gliela metto, cioè anche non è una tattica negativa, no? Ma per dire, e anche qui, toccare, allora se gli interessa, no? Cioè gli interesserà anche, no? Non far morire il padre, di dolore, cioè. Quindi è interessante anche questo, no? Che Giuda ha accolto qualcosa, non ha accolto ancora che il fratello, ma ha accolto che quest'uomo, magari, chissà, avrà pensato, magari anche la sua storia, no? Avrà, no? E allora punta su questo, non far morire il padre. Lasciando che questo, che Beniamino possa tornare con i suoi fratelli. Non sarà un ritorno al padre in quella relazione, no, di chiusura, una relazione quasi incestuosa di possesso, ma sarà un ritorno al padre con i suoi fratelli. Che io non veda il male che colpirebbe mio padre. E allora Giuseppe non poté più trattenersi dinanzi a tutti i circostanti e gridò: fate uscire tutti dalla mia presenza. Così non restò nessun altro presso di lui, mentre Giuseppe si faceva conoscere dai suoi fratelli, e proruppe in un grido di pianto. Questo racconto è pieno di pianto, di lacrime appunto di dolore, di chi viene venduto, di lacrime di chi pian piano desidera, vede i suoi fratelli come i suoi nemici, che di fatto lo sono stati, e di come c'è tutto un cammino segnato dalle lacrime, no? E in qualche modo, sapete che nella tradizione spirituale, lo ricordo, cristiana, c'è il dono delle lacrime. Il dono, il chiedere il dono delle lacrime. Nel senso di queste lacrime che possano diventare qualcosa che scioglie la durezza del cuore. Laddove tante volte facciamo esperienza di cuori duri, a volte il nostro, a volte delle persone con cui la durezza del cuore. Allora no, questo sgretolamento del cuore a partire da lacrime che pian piano lo sciolgono, lo fanno diventare di carne e non di pietra, no? Allora è bello che tutto questo racconto è segnato dal pianto, di un pianto tale, un grido di pianto, un grido, E ricordate che anche Gesù di fronte alla tomba di Lazzaro scoppiò in pianto, non è solo pianse, ma scoppiò in pianto. Gli egiziani lo sentirono e la cosa fu risaputa nella casa di Faraone. Giuseppe disse ai fratelli: io sono Giuseppe, è ancora vivo mio padre? E questa domanda, perché allora non ti fidi dei fratelli che ti hanno detto che è vivo ancora, di per sé potrebbe essere letta in ebraico anche come un'affermazione: e dunque ancora vivo mio padre, più che una domanda. Ma i suoi fratelli non potevano rispondergli perché sconvolti dalla sua presenza. Possiamo anche capirli, no? Cioè quello che loro hanno, con cui hanno una cattiva coscienza, con cui credono morto, adesso gli si rivela, no, in tutta questa vicenda che li ha così sconvolti, E allora Giuseppe disse ai fratelli: avvicinatevi a me. Si avvicinarono e disse loro: io sono Giuseppe, il vostro fratello. Io lo devi ridire, vedete, non basta una volta, io lo devi ridire. Io sono Giuseppe, il vostro fratello, quello che voi avete venduto sulla via dell'Egitto. Ma ora non vi rattristate e non vi crucciate per avermi venduto qua giù, perché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita, perché già da 2 anni vi è la carestia nella regione e ancora per 5 anni non vi sarà né aratura né mietitura. Dio mi ha mandato qui prima di voi per assicurare a voi la sopravvivenza nella terra e per farvi vivere per una grande liberazione. Dunque non siete stati voi a mandarvi qui, ma Dio. Ora attenzione, come dire, sta un po' esagerando, no? Cioè nel dire non siete stati voi, probabilmente lo sta facendo, secondo alcuni commentatori, anche perché vedendoli sconvolti, vedendoli, no? Cioè poi sapendo che c'è, cioè, e aspettandosi quello che, no, se, chissà adesso come si vendicherà, no? Di quello che l'abbiamo fatto, E allora Giuseppe continua a dire: attenzione, no, non siete voi, non siete voi. E sono stati loro, no? E d'altra parte è Giuseppe che coglie come negli eventi della vita il Signore non sta inerme. È come c'è un Dio che noi lo chiamiamo provvidenza, ed è vero, no? Cioè è come in qualche modo, pur rispettando la libertà degli uomini, no? E come le due cose stanno insieme, non saremo qui a discutere, perché voi sapete, fra parentesi, che nel 600, mentre l'Europa bruciava per le guerre di religione, nel mondo cattolico non si trovava di meglio che discutere fra gesuiti e domenicani sulla questione de auxilis, cioè sulla questione della grazia. Se era più forte la grazia di Dio, no, nell'agire dell'uomo, i domenicani, se erano più forti invece la libertà dell'uomo, i gesuiti, io sono per la seconda, ma io ci ho dovuto... E che è successo? Che l'allora Papa, non mi ricordo più quale, a un certo punto chiamò il generale dei gesuiti e il generale dei domenicani dicendo: noi dobbiamo credere che tutte e due sono all'opera, no? E che nel rispetto l'uno dell'altro, che la grazia di Dio rispetta la libertà, come questo sia insieme. Non lo sappiamo, punto, pensiamo a cose più serie, no? E, però ecco, è come dire, no? C'è un Dio che in qualche modo, no, cerca, no, di condurre verso il bene le vicende insegnate invece dall'egoismo, dalla paura, dall'invidia dell'uomo. E allora, come dire, Giuseppe gli sta dicendo: è il Signore paradossalmente ha tramutato tutta questa vicenda di male in bene per me e per voi, perché dice appunto: affrettatevi a salire da mio padre e diteli così dice il tuo figlio Giuseppe: Dio mi ha stabilito Signore di tutto l'Egitto, vieni qua giù presso di me senza tardare, adetirai nella terra di Gosen e starai vicino a me, e tu con i tuoi figli e i figli dei tuoi figli, le tue greggi, i tuoi armenti e tutti i tuoi averi. Là io provvederò al tuo sostentamento finché la carestia durerà ancora 5 anni e non cadrai nell'indigenza, tu, la tua famiglia e quanto possiedi. Ed ecco, i vostri occhi lo vedono, e lo vedono gli occhi di mio fratello Beniamino, e la mia bocca che vi parla. Riferite a mio padre tutta la gloria che io ho in Egitto e quanto avete visto, affrettatevi a condurre qua giù mio padre. Allora egli si gettò al collo di suo fratello Beniamino e pianse. Anche Beniamino piangeva stretto al suo collo. Poi baciò tutti i fratelli e pianse. Dopo i suoi fratelli si misero a conversare con lui. Interessante, no? Questa, finalmente, dove avevamo visto come la patologia della parola, nel senso che non era mai rivolta all'altro per il dialogo, e invece qui, no, un segno di una fraternità che nasce è proprio questo fatto che possano conversare insieme, che si possa parlare insieme, no? Allora, noi ci fermiamo qui, la prossima volta chiudiamo, sarà l'ultima volta, vediamo questa conclusione, che avrà ancora qualcosa di interessante da dirci.